La terza appendice al titolo da scrittore impegnato a comandante partigiano, i ricordi del maggiore Augusto Strinati. I ricordi del maggiore Arturo Strinati. Arturo Strinati nacque a Macerata, dove visse fino alla maggiore età, il 16/7/1895, da Torquato e Maria Tordini. Andato in guerra come sottotenente di fanteria, riportò una medaglia d'argento, una promozione per merito di guerra, una croce al merito di guerra e due ferite. Divenuto ufficiale effettivo, si sposò a Firenze, dove visse dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Qui iniziò la propria attività letteraria, pubblicando il piacevole romanzo umoristico Vendo mia moglie, che ebbe un buon successo, tanto che venne tradotto in francese nella collezione dei maestri della letteratura straniera, edita a Parigi da Michel Albin. Successivamente dette alle stampe I domatori, una raccolta di novelle, e nel 1935 il forte romanzo Male bolge, un lavoro drammatico sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale. Rifugiatosi nel 1943 a Porto San Giorgio, a seguito del bombardamento e della perdita della casa di Firenze, assunse il comando dell'87° settore adriatico, organizzando alcune formazioni partigiane composte prevalentemente da ferrovieri e carabinieri, con le quali riuscì ad effettuare l'imbarco per il sud con motopescherecci di molti ex prigionieri alleati e italiani in pericolo, tra cui 5 generali britannici. Finita la guerra, ritornò a Firenze, dove morì in data 29/12/1952. Intendiamo qui ringraziare l'avvocato Carlo Strinati, autore di questi brevi cenni bibliografici, pronipote di Arturo Strinati, generale anglosassoni salvati dai partigiani. Passi essenziali degli articoli di Arturo Strinati sui giorni caldi della resistenza marchigiana, pubblicati dal quotidiano Il Tirreno di Livorno nei giorni 13 e 15 aprile 1949. Forse è opportuno dire, a questo punto, per orientamento del lettore, che trasferitomi da Firenze a Porto San Giorgio prima dell'armistizio, avevo continuato la ventennale opera di cospirazione politica e subito dopo l'8 settembre iniziato l'organizzazione di alcune speciali formazioni partigiane composte organicamente di ferrovieri, carabinieri, informatori di ogni specie e provenienza e raccoglitori di armi e munizioni per le bande di montagna a me collegate direttamente o tramite il Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale residente in Fermo. Tornato il 22, la data completa è 22 marzo 1944, nota del redattore, da Macerata presi contatto con l'ingegnere, allude all'ingegner Roger H. Cagnazzo, agente del comando britannico, nota del redattore, il quale desiderava dar subito notizia di quanto era accaduto al comando alleato. Ma la radio trasmittente in dotazione al settore ascolano era stata abbandonata in montagna, inefficiente, dopo il rastrellamento effettuato la settimana precedente dai tedeschi e culminato nel sanguinoso scontro di Monte Monaco, seguito da numerose fucilazioni dei nostri. Bisognava recarsi a Macerata e servirsi dell'apparecchio, del quale mi ero valso anch'io alcune volte, in possesso di quelle formazioni installato nella zona di Cingoli, poiché io solo ero personalmente conosciuto dai membri del comitato maceratese, mi offrì di accompagnarlo e dargli la possibilità di stabilire il collegamento con Bari. Impiegammo gran parte della notte a conversare, a valutare mezzi di impiego, a formulare il piano d'azione e di fraterna collaborazione inteso all'esecuzione rapida dell'importante compito necessariamente appoggiato dalla mia organizzazione. Nell'ausilio dei suoi 3 compagni il Cagnazzo non sperava più, anche perché li riteneva catturati e comunque definitivamente perduti. Furono invece ben presto rintracciati dai miei informatori, ma il regio tenente tecnico prezioso, tuttora dolorante per la ferita, non credette dover riprendere il suo posto e il maggior Green volle imbarcarsi i primi di aprile con alcuni ex prigionieri inglesi a Marina Palmense per rinnovare con altro personale e materiale l'impresa da lui considerata del tutto fallita. Rimase con l'ingegnere l'infaticabile ardimentoso Aldo. Si parla di Aldo Bianchini di Riccione, marinaio, nota del redattore, che accrebbe l'impegno e l'ingegnosità, determinato a portare ugualmente a compimento l'incarico ricevuto, incarico del quale conviene dire adesso qualche parola. Nel dicembre del 1943 il Cagnazzo aveva partecipato all'organizzazione di un imbarco clandestino di alti ufficiali britannici, ex prigionieri, parzialmente effettuato il 17 di quel mese a Cattolica. I generali che egli avrebbe dovuto far partire per l'Italia del Sud erano 9, ma sul moto peschereccio ingaggiato per tale spedizione soltanto 3 di essi salirono e raggiunsero Bari nella giornata del 18, attesi da Alexander e da Eisenhower. Il maresciallo dell'aria Boyd, costretto nel 1940 a un atterraggio forzato in Sicilia e dopo la sua liberazione comandante la zona aerea dell'Inghilterra, e i tenenti generali O'Connor, già caso supremo in Egitto nello stesso anno e quindi anch'esso comandante un corpo d'armata corazzato d'invasione in Francia, e Neham, più anziano del collega e intimo di Alexander e di Montgomery. Dei 6 generali rimasti in territorio occupato dai tedeschi, uno, il Gambei Parry, abbastanza padrone della nostra lingua, fin dall'ottobre aveva raggiunto Roma rifugiandosi presso una famiglia amica italiana. Gli altri 5 rimasero nella campagna di Camandoli fino al marzo del 44, sotto la protezione dei partigiani dell'ottava Brigata Garibaldi. Il Cagnazzo aveva adesso aderito all'invito del comando inglese di ritornare tra tedeschi e fascisti e con i 3 collaboratori condurre a termine il salvataggio. Ci recammo a Macerata con un'automobile a gasogeno, percorrendo strade interne e secondarie, privi tutti, autista compreso, del necessario permesso di uscita dalla provincia e di circolazione per la macchina, con a bordo le sue valigie dell'ingegnere contenenti tra l'altro materiale capace di farci porre immediatamente contro un muro, carte topografiche inglesi quadrettate e vari documenti del genere, nonché una forte somma di denaro. La sera del nostro arrivo a Macerata introdusse il Cagnazzo nel covo del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, un mezzanino sovrastante una rivendita delle macchine dattilografiche in pieno centro. Il negozio con relativo mezzanino indicato era quello di Mario Fattorini, situato nel corso Vittorio Emanuele III, oggi corso della Repubblica, di fronte o quasi alla sede dell'amministrazione provinciale. Nota del redattore. Ma lì apprendemmo con vivo disappunto che comunicare subito con Bari attraverso la radio di Cingoli era assolutamente impossibile. Anche le posizioni montane tenute dai partigiani in quella provincia erano state attaccate dai tedeschi qualche giorno prima e soprattutto a Monastero i nostri avevano avuto la peggio. Come nell'Ascolano si contavano numerose perdite in combattimento e una 20 di fucilati. La radio sembrava avesse avuto una sorte simile a quella del settore d'Ascoli. Nonostante questo seguito ininterrotto di disavventure e impedimenti, il Cagnazzo dormiva saporitamente in casa di mia cognata, dove era allora nascosta anche mia moglie, fuggitiva di casa in casa e di paese in paese perché ebrea. Allorché il mattino del 23 di buon'ora udii battere precipitosamente alla porta. Erano i miei 2 nipoti, Strinati Vinicio, Macerata 28-10-1914, Tolentino 12-9-1979 e Canzio, Macerata 25-3-1919, 5-8-1996, valorosi partigiani entrambi. Aderivano al Partito d'Azione, nota del redattore, orfani di mio fratello vittima della Prima Guerra Mondiale, i quali, miracolosamente sfuggiti all'attacco tedesco e separati dal grosso della loro unità partigiana, con una marcia forzata di 2 notti ed un giorno, in mezzo alla neve, erano riusciti dai sibillini a filtrare a valle tra le maglie nemiche. Mezz'ora dopo l'ingegnere era alloggiato altrove. Tornai nel fermano in bicicletta. Prima di separarci, e fu separazione breve, l'ingegnere mi accennò alla possibilità di una gita a Pesaro per rivedere la madre, ebrea anch'essa, e per inviare e chiedere di là al comando inglese le notizie e le istruzioni necessarie. Tornò invece a Fermo, dove decidemmo di recuperare la radio del nostro settore e, rimessa in efficienza, ristabilire il collegamento con Bari. Bisognava far presto. I 5 generali di brigata dovevano già essersi mossi dalla Romagna, ma il recupero e l'uso dell'apparecchio si presentarono non troppo semplici e solleciti. La mattina del 3 aprile, con la solita automobile e naturalmente senza lasciar passare, io e l'ingegnere ripartimmo da Fermo per Macerata. La gita questa volta ebbe, almeno per me, toni anche più foschi. Giunti al crinale di colline che divide la vallata del Tenna da quella del Chienti, scorgemmo parte di Macerata avvolta in una nube grigia sotto un cielo completamente sereno. Squadriglie di aerei pesanti e medi bombardavano la città. Accompagnai il cagnozzo al covo, ove apprendemmo con moderata soddisfazione, anzi con crescenti preoccupazioni d'ordine contingente, che il gruppo dei generali, ingrossato da altri ufficiali di grado minore, era già nel territorio della provincia di Macerata. La scorta era essenzialmente costituita da due valorosissimi partigiani del Partito d'Azione e Romagnoli, Giorgio Silvio Corbari e Arturo Spazzoli, ma quest'ultimo tornato qualche mese dopo nella sua Forlì, mentre il fratello Tonino arrestato veniva barbaramente seviziato dai fascisti che lo sapevano in relazione con il Bonomi e con altri membri del Comitato Centrale in Roma e tentavano strappargli confessioni. Aveva con altri pochi, tra cui Giorgio, preparato un colpo di mano su quelle carceri. Circondati da forze soverchianti, presso Castrocaro furono parte uccisi, parte catturati feriti e tutti insieme impiccati. Trasportati a Forlì furono appesi di nuovo con gangi da beccaio. Sfinito dalle torture, Tonino fu trascinato dai carnefici a godere lo spettacolo orrendo del fratello e degli amici, tra cui una giovane donna. Svenuto a quella vista e trasportato in aperta campagna, fu massacrato con i calci dei fucili. Tonino aveva anche partecipato ai primi tentativi di salvataggio dei 9 generali nell'autunno del 1943. E qui interrompo la cronaca per dire che, esclusi i successivi imbarchi e sbarchi operati sopra e sotto Porto San Giorgio e per l'esperienza ivi fatta dal personale italiano e inglese del comando alleato, la scelta di questo tratto di litorale fu dovuta principalmente alla presenza nella regione di molti prigionieri usciti dai locali campi di concentramento e calati dall'Italia settentrionale dopo l'armistizio, alla prossimità della linea di combattimento, alla pronta, generosa e disinteressata ospitalità e alla risolutezza della popolazione. Oltre alle grandi spedizioni del 9 e del 24 maggio, delle quali ora parlerò, vi furono altri tre arrivi: il 18 di Leo, professor Bruno Leoni, partito il 9 con i generali per assistere all'imbarco del 24, preparato da noi e dal maggiore scozzese John McKee. Il 13 giugno del capitano inglese Bobby, di un R con un apparecchio e di due miei partigiani salpati il 24 maggio, incaricati di prendere accordi con me, ferito la mattina medesima in combattimento a Fermo, per preparare lo sbarco di un comando motocarrozzato che avrebbe dovuto gettarsi nelle retrovie dei tedeschi in ritirata da Pescara. Ma la notte del 15, lo zatterone carico di due veicoli, di armi pesanti, munizioni e provvigioni, arenò sulla spiaggia a settentrione di Porto San Giorgio e fu dovuto abbandonare cannoneggiato dalle navi da guerra inglesi al largo. Un tentativo di imbarco eseguito a Marina Palmense dal maggiore carrista inglese Green e da una decina di altri ex prigionieri, impresa da me insistentemente sconsigliata anche per l'imminenza della liberazione, fu interrotto per l'intervento della milizia fascista e dei tedeschi. I partenti furono dispersi da un violento fuoco. Due di essi vennero feriti, ma prontamente soccorsi dai partigiani. Spostatasi la linea di combattimento sull'Appennino tosco-emiliano, fu la volta di imbarchi e sbarchi fascisti, sabotatori, spie e puri criminali come quelli che nel marzo del 45 intendevano introdurre colture di bacilli nei grandi condotti di acqua potabile dell'Italia centrale. Una spedizione per il sud, organizzata da due ufficiali della Marina Repubblicana Fascista, era avvenuta a Porto San Giorgio fin dall'aprile del 44, ma la polizia alleata, guidata da un nostro partigiano appositamente partito il 24 maggio, l'aveva raggiunta e catturata. L'imbarco dei generali fu assai laborioso e contrastato da molteplici incidenti che imposero rinvii, cambiamenti di zona e di mezzi, itto sempre di pericoli d'ogni natura. Di più, il gruppo andò man mano ingrossando, oltre gli ufficiali di vario grado e arma che ne costituivano il primo complemento, si dovettero includere altri occasionali, come il capitano maltese Andrea Loscau e il tenente Bruxe, fatti evadere dalle carceri di Macerata. Dopo ripetuti tentativi in auto da Fermo a Macerata, a Cingoli e viceversa, l'intesa con Bari fu finalmente raggiunta. fissata la località d'imbarco, stabilite varie modalità, fra cui segnalazioni luminose da terra e dal mare, e come mezzo indicato un motoscafo. Una nave da guerra d'appoggio avrebbe atteso al largo. In una di quelle gite di ritorno a Porto San Giorgio condussi meco un giovane ebreo, figlio di un generale dell'esercito jugoslavo, Policlotta, e interprete presso il comando tedesco di Macerata, caduto in sospetto per la sparizione di alcuni documenti di inchiesta a carico di patrioti e di essere informatore del locale Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, come era in realtà, temendo che i sospetti avessero avuto conferma, attendeva di imbarcarsi, ma protraendosi l'imbarco egli preferì tornare a Macerata affrontando le indagini sul suo conto e riprendere l'attività di cospiratore. Riuscì a ingannare egregiamente i tedeschi. L'autore allude a Paul Grunberg, ripetutamente citato nel memoriale di Fattorini, nota del redattore. Tentativi di imbarco furono dunque fatti in aprile in prossimità del Tenna. La prima notte, allorché tutto era pronto, i generali e gli altri ufficiali sulla spiaggia e il collegamento a vista già stabilito con la nave inglese, giunta a poche centinaia di metri, alcuni ferrovieri tedeschi in servizio lungo la linea, percepito qualche rumore, aprirono il fuoco alla cieca, costringendo tutta la ritirata. La seconda, un moto peschereccio armato nemico, si interpose tra noi e la stessa unità alleata, che dovette ancora allontanarsi. Altre due prove pure fallirono e si dovette desistere, anche perché dei movimenti a spola degli inglesi e nostri durante un'intera settimana qualche sentore era giunto alle autorità fasciste di Porto San Giorgio e i miei informatori segnalavano l'aggravarsi del pericolo. Indipendentemente dal concorso eventuale della marina alleata, cercammo allora di approntare la spedizione a Fontespina con mezzi di fortuna, quindi a Porto Sant'Elpidio. Ma per l'esitazione dei pescatori, proprietari delle barche, per difficoltà d'altra natura, fu abbandonata anche quest'ultima favorevole località. Consigliai Marina Palmense. Qui trovammo tre giovani disposti a costituire con Aldo l'equipaggio di due barche, alla meglio approntate alla navigazione. Uno dei due partigiani, il più audace e intelligente, Armando Campofiloni, non aveva che 17 anni. Ventenni gli altri, Giovanni Campofiloni e Nestore Camilletti, entrambi renitenti alla leva fascista. Intanto l'apparecchio radio in nostra dotazione era stato riparato. Lo feci portare dapprima in casa mia, proprio sotto il naso sospettoso della commandaturre, e giunse il giorno della partenza. I cinque generali, J.F.B. Combe di cavalleria, comandò poi la seconda brigata corazzata nel perseguimento della campagna in Italia, successivamente vice comandante delle forze britanniche in Austria, e J. Todunter, non di carriera e ora nel commercio a Londra, fece parte della ACC in Roma insieme con Lord Earl Rumfordly, membro della Camera Alta, già aiutante di campo del tenente generale O'Connor, anch'esso ex prigioniero e del gruppo dei partenti, Vaughan dei lancieri dell'esercito indiano, poi in India, Stirling degli Ussari, credo ultimo istruttore della legione della Transgiordania, e Armstrong del Sudafrica, ritornato all'attività civile. Walter W. Orenbaugh, il secondo diplomatico della spedizione, già console degli Stati Uniti a Trieste, oggi a Firenze, e altri ufficiali di grado minore inglesi, sudafricani e americani, Jack Reinter, Quinty Huggins, Eric Childer, Alan Green, Alphonse Mikolaj Czak, Edward J. Ditt, J. M. Chaplin e J. Peter Dugan, F. Smith, eccetera. In tutto 23 si avviarono al luogo di imbarco scortati dai miei partigiani la notte del 6 e del 7 maggio. Dalle fattorie Lattanzi e Rossi, primo loro nascondigli, i generali erano passati in varie zone e in parecchie abitazioni. Mi limiterò a segnalare la casa di uno spazzino comunale di Porto San Giorgio, distintosi durante i due lunghissimi mesi di lavoro preparatorio, Michele Moretti, e alla villa dei Conti Salvatori, antifascisti e patrioti di vecchia fama. Più volte, intanto peregrinare e nostro affaccendarci, i generali furono sul punto di essere catturati dalla milizia fascista e dai tedeschi, come quando aerei inglesi fecero cadere recipienti vuoti di benzina che parvero aviolanci. Le terre e le case d'intorno furono percorse e rovistate. Come Dio volle, eravamo esausti e in procinto da essere tutti rastrellati. Ecco la quieta notte del 9 maggio, dopo due giorni di maretta che aveva differito ancora le partenze. Le barche stipate e facenti acqua dalle chiglie malcalafate si staccarono finalmente da Marina Palmense, recando a bordo anche l'ingegner Cagnazzo e Leo. Spinte da vento cagliardo e favorevole, le due lancette approdarono dopo 16 e 18 ore a San Vito e a Ortona. Il prezioso carico umano era salvo. Il 24 dello stesso mese, con un grosso zatterone armato sotto la protezione di arditi inglesi, scesi a terra. Ebbe pure felice esito presso il Tenna l'imbarco di 130 ex prigionieri, in prevalenza soldati e disetti italiani, alcuni dei quali sotto minaccia d'arresto, e uno, Guerrino del Rosso, il più animoso dei miei collaboratori in quel servizio, con speciale e delicata missione in terra liberata. Le operazioni confuse e tumultuose durarono dalle 21.30 alle 4.40 del mattino seguente. A mezzogiorno la nave attraccava a Termoli senza incidenti. Non è forse superfluo avvertire, concludendo, che mai accettai denaro per me e i miei partigiani, ripetutamente offerto dall'agente del comando britannico, ingegner Cagnazzo. Sapevo benissimo che adempivamo al nostro dovere e che aprivamo la via alla riconciliazione tra il popolo italiano e le Nazioni Unite.